Buongiorno Matteo Ongaro, che mi ha raggiunto in studio.
Buongiorno Cristina. Oggi ci occupiamo di un anniversario perché sono passati 50 anni da quando i due Steve, Steve Jobs e Steve Wozniak, fondarono la Apple Computer Company nel loro piccolo garage di Los Altos in California. E oggi da quel piccolo garage la Apple Incorporated si è trasformata in una delle più grandi aziende del mondo, con una capitalizzazione di mercato superiore ai 3.000 miliardi di dollari. E allo stesso modo, sempre nella medesima Silicon Valley e sempre in un piccolo garage, nacquero altre agenzie multinazionali con fatturati da miliardi di dollari come la HP o la Google.
E oggi nel nostro approfondimento di Alphaville vogliamo ripercorrere la storia della Apple cercando di capire in quale contesto sia nata e quanto sia realistico immaginarsi di realizzare progetti simili al giorno d'oggi, a 50 anni di distanza. E ne parliamo con due ospiti, con Alessandro Longo e Antonio Dini. Buongiorno e bentrovati ad Alphaville.
Buongiorno.
Buongiorno anche da parte mia.
Alessandro Longo è giornalista specializzato in nuove tecnologie, direttore di Agenda Digitale, e Antonio Dini è giornalista e saggista e tiene corsi su innovazione, cultura digitale e critical thinking all'Università Cattolica di Milano.
Ecco, Antonio Dini, partiamo subito con lei e proviamo a partire dall'inizio. Quanto è importante il mito di quel piccolo garage nella narrazione della nascita della Apple? È solo narrazione o riflette davvero lo spirito di quell'epoca?
È un mito molto importante, ma è anche una realtà, nel senso che effettivamente la Apple è nata nel garage e nella camera da letto di Steve Jobs, della casa dei genitori di Steve Jobs, anzi, quindi nella cameretta, e dove è nato il primo laboratorio per assemblare quei primi computer che poi abbiamo chiamato a posteriori gli Apple 1. All'epoca erano semplicemente i computer di Apple. È molto importante perché è una tradizione della Silicon Valley, nel senso che è già dagli anni 30 del Novecento che nella Silicon Valley c'è la figura quasi mitologica dell'imprenditore che crea quella che oggi chiameremo una startup e senza grandi finanziamenti, lavorando in casa con pochi strumenti, riesce a partire e arrivare al successo. La prima azienda che ha fatto questo è stata fondata da due ingegneri, due amici, si chiamavano Hewlett e Packard e hanno fondato l'HP, e da lì in avanti la mitologia è quella che se si parte nel garage probabilmente si sta giocando fuori dagli schemi e ci si invia a rivoluzionare l'establishment dell'industria con prodotti nuovi, nuovi approcci al mercato, nuove tecnologie che nessuno ha avuto prima. Quindi non nei laboratori delle grandi aziende, ma nei garage dei rivoluzionari, dei piccoli anarchici che cercano di trovare altre strade per fare business.
E rimanendo nel contesto della Silicon Valley, Alessandro Longo, quanto ha contato appunto quel contesto negli anni 70 per il successo iniziale della Apple e cos'è che rendeva possibile allora quello che oggi sembra quasi impossibile?
Eh sì, era un contesto molto favorevole all'innovazione, quello degli anni 70, era anche il momento in cui effettivamente si ponevano le basi dell'innovazione che adesso è normale in tutti i le nostre case, tasche, uffici e città, quindi perché è l'innovazione del digitale, prima del computing, poi del digitale e degli smartphone, sempre di più anche quella indossabile, adesso l'intelligenza artificiale. Quindi è stato un momento molto utile, una grossissima opportunità per un'azienda che aveva però anche le capacità di cogliere quelle opportunità rivoluzionarie, un'azienda quindi che è stata capace prima di tutto di rischiare, di innovare in maniera creativa, in maniera dirompente, con fortissimo desiderio. Ci sono tantissime interviste a Steve Jobs, ma anche ai suoi colleghi Wozniak, ma anche altri meno noti come Spinoza, oggi in questi giorni su New York Times racconta proprio quel clima in cui si poteva fare tutto, si pensava che veramente fosse possibile fare tutto in quell'atmosfera un po' hippie, rivoluzionaria e dirompente. Però c'è anche un altro aspetto, c'è anche una grandissima attenzione alla qualità, al dettaglio, al cliente, quindi una capacità di governare i processi con una grandissima serietà, una grandissima quindi capacità di fare le cose bene. Non c'è solo l'impeto creativo distruttivo, tra virgolette, ma Apple è diventata quella che è adesso, anche per questa capacità effettivamente di trasformare l'idea dell'innovazione in qualcosa di usabile per tutti, quindi una grande capacità di controllare tutta la filiera che arriva poi al cliente, il processo che va dalla creazione, dall'idea fino alla produzione, fino poi al cliente finale. Questa grande capacità è adesso, soprattutto adesso, l'Apple di oggi, un Apple, quindi una grande azienda, una grandissima azienda, 400 miliardi di fatturato, quelli del 2025, e miliardi di dollari chiaramente, una grandissima azienda, quindi, che ha adesso forse nella sua innovazione principale questa capacità di controllare una supply chain globale, internazionale, con una fortissima integrazione a livello hardware, a livello software, un grandissimo ecosistema di prodotti, anche la TV per esempio spesso dimenticata, ma anche l'Apple Watch eccetera, altri prodotti che noi conosciamo, ed è questa quindi la sua caratteristica più innovativa al momento, una possibilità di controllare una supply chain globale, una filiera globale con prodotti che vanno su tutto lo spettro dell'hardware possibile.
Insomma, un'atmosfera hippie. Rimaniamo qui, Antonio Dini. Apple nasce anche come controcultura rispetto all'informatica aziendale. Ecco, quanto era politica quella visione della tecnologia?
Beh, era molto politica, era proprio nel DNA della Apple, in uno spirito che complessivamente è più sociologico che non tecnologico. Per generazione Steve Jobs e il suo socio Steve Wozniak, il terzo fondatore dell'azienda, Wayne, era, quando è stata fondata nel 76, aveva già 40 anni e comunque ha lasciato tutto dopo 15 giorni per, credo, $300 per liquidare le sue quote, rinunciando così a un patrimonio miliardario nella vita. Ma loro due invece erano due ragazzi di 21-26 anni che vivevano a metà degli anni 70 proprio lo spirito della controcultura, soprattutto nella San Francisco della Summer of Love, ed era l'opposizione all'establishment delle grandi multinazionali dell'elettronica che già esistevano. Esisteva l'IBM dei grandi calcolatori che progettavano la vita nelle multinazionali o per conto del governo degli Stati Uniti. Esistevano dei movimenti di resistenza, fra virgolette, a questo modo di vedere il mondo. C'era la guerra nel Vietnam, c'era un vero e proprio conflitto sociale negli Stati Uniti. La Silicon Valley ha per sua cultura sempre avuto attenzione a questo tipo di cambiamenti, apre le porte sempre agli irregolari. Ci sono due campus universitari molto grossi, Stanford e Berkeley, che raccolgono non solo studenti desiderosi di fare la rivoluzione, ma spesso anche professori che vogliono andare sulla West Coast per questo. E nel DNA di Apple c'erano, perché adesso probabilmente non ci sono più, gli scherzi, il desiderio di fare qualche cosa di differente. Tre soli sono gli elementi. Il primo è che l'azienda è stata fondata il primo di aprile del 1976, volutamente è stato scelto quel giorno, e che il primo prodotto costava $666.66, che è un numero che ha un significato biblico terribile, il numero della bestia nell'Apocalisse, ma è anche una presa in giro a questo tipo di approcci. Sicuramente quello che volevano fare i due era fare un altro scherzo, un'altra burla. Ecco, quello spirito lì fa parte o faceva parte della Apple che stava giocando una partita, anche se ancora non lo sapeva, contro un modo molto istituzionale di intendere l'informatica, proponendola invece con un taglio diverso, più personale e soprattutto dedicata a una classe di lavoratori completamente differenti, le persone che stanno a casa, i creativi, gli innovatori.
Quindi possiamo dire quasi una scelta simbolica e quasi numerologica che poi ha segnato il futuro e il successo dell'azienda. Ma Alessandro Longo, lei prima citava il presente della Apple, un'azienda attenta ai dettagli dei suoi prodotti, ma possiamo ancora definirla un'azienda innovatrice e fedele a quel think different, oppure è diventata piuttosto una macchina finanziaria?
Ecco, questo è un punto molto interessante, perché molti dicono, tantissimi esperti a livello internazionale, che Apple non è più innovativa come un tempo, perché non è quella, l'azienda che sta facendo l'attuale intelligenza artificiale, sono altri nomi adesso innovativi nell'intelligenza artificiale, OpenAI, Google, forse anche Microsoft, Anthropic, non è quindi l'azienda che domina l'innovazione attuale. Dopo l'iPhone, quindi quasi 20 anni fa, nel 2007, Apple non ha fatto una grandissima rivoluzione da un punto di vista di prodotto o di tecnologia, però resta innovativa da un altro punto di vista, resta innovativa di nuovo per questa capacità di portare davvero l'innovazione nelle mani delle persone comuni, renderla usabile, adesso anche a prezzi più bassi rispetto a un tempo, e c'è una novità, sappiamo che ha lanciato un computer low cost che è stato un terremoto considerato un terremoto per l'industria dei computer Windows e anche computer Chrome di Google, perché il prezzo è molto basso però con la qualità di Apple. Quindi come è possibile arrivare a questo? È possibile perché c'è un'azienda, Apple, che è riuscita a ottimizzare al massimo la propria capacità produttiva, i rapporti a livello internazionale con la Cina, adesso anche con l'India. Quindi è un'innovazione, possiamo dire, più pratica, più realistica, che porta poi a un effetto, anche questo sì, innovativo, nelle mani delle persone comuni, anche nell'intelligenza artificiale. Si dice Apple è in ritardo, non ha ancora lanciato la nuova versione di Siri, o Siri come si pronuncia in America, quindi l'assistente è integrato negli iPhone e in altri prodotti Apple, è ancora un Siri stupido, un assistente vocale stupido, quando invece noi già in molti altri cellulari abbiamo Gemini di Google, insomma assistenti vocali, anche ChatGPT è un assistente vocale in certo senso molto molto più avanzato. Però è una scelta precisa di Apple fare l'innovazione, portarla nelle mani delle persone quando questa innovazione è matura, è pronta, è affidabile, e anche questo in fin dei conti è un modo innovativo di cambiare le cose.
Veniamo ad oggi. Antonio Dini, oggi una startup tecnologica può ancora crescere in modo relativamente indipendente o deve necessariamente passare dai grandi fondi delle big tech?
Beh, probabilmente fino ad oggi, facendo una distinzione rispetto a quello che sarà domani con l'intelligenza artificiale, tra un attimo dico perché, probabilmente le startup devono necessariamente passare o da grandi fondi o comunque dai portafogli di investitori che mettono tantissimi soldi, perché il costo delle tecnologie e le risorse che devono essere impiegate è notevole. Il frutto di ricerca scientifica e piano di business non bastano più, è necessario ovviamente anche costruire l'infrastruttura tecnologica, digitale, se stiamo parlando di software o di produzione, anche se molte sono decentrate grazie alla possibilità di lavorare con le fabbriche che producono conto terzi, qualunque livello della produzione delle tecnologie, dai device, dai gadget fino agli apparecchi industriali. Che cosa succede però? Che probabilmente siamo di fronte a un cambiamento epocale in questo momento, perché l'intelligenza artificiale sta semplificando e sfrondando la necessità di una serie di ruoli aziendali. Questo noi all'inizio l'abbiamo fortemente sottovalutato, adesso ci stiamo cominciando a rendere conto che ci sono dei cambiamenti di velocità nelle aziende già istituzionalizzate, che stanno licenziando molte persone che hanno dei ruoli intermedi perché possono appunto automatizzarle. Ma per dirla molto semplicemente, Mark Zuckerberg, il fondatore e amministratore delegato di Facebook Meta, ha sviluppato il suo assistente di intelligenza artificiale personale come lo strumento che prova lui stesso per fare l'amministratore delegato, quello che servirà a tutti gli amministratori delegati. Il problema di questo strumento è che licenzia praticamente quasi tutto il suo staff che lavorava prima per rendere possibile il suo lavoro di sommo dirigente di una grande azienda. L'intelligenza artificiale però nelle startup, a mio avviso, ha un effetto completamente diverso. Permette di dare a quelli che sono i creatori dell'idea vera e propria gambe, business plan e attività di desk che un tempo richiedevano l'assunzione fin dall'inizio di un certo numero di professionisti per risolvere tutto quello che è necessario a mettere su pista la produzione. Quindi sì, secondo me adesso sta ricominciando ad essere possibile, o presto lo sarà, costruire una gigantesca azienda partendo dal proprio garage senza bisogno di un fondo di investimento.
Alessandro Longo, faccio anche lei la stessa domanda: qual è quindi il rapporto tra una nuova startup che punta forse all'indipendenza e invece le big tech che detengono fondi immensi, miliardari?
Noi abbiamo alcune startup così chiamate, OpenAI, Anthropic, sono effettivamente ancora delle startup che però hanno una grandissima capacità di raccogliere fondi sul mercato. Proprio di ieri la notizia che OpenAI ha raccolto, fatto una raccolta record, OpenAI, quell'azienda di ChatGPT, per chi non la conoscesse, che ha fatto una raccolta record nella storia della Silicon Valley, se non sbaglio di 122 miliardi di dollari raccolti da diverse aziende, tra cui big tech come Amazon, Nvidia, SoftBank, la giapponese SoftBank, per continuare a sviluppare, a potenziare questa intelligenza artificiale, quindi nuovi data center, sviluppo ancora dei modelli di intelligenza artificiale di OpenAI. Quindi ci sono delle startup che sono quasi come delle big tech, però c'è una grossa differenza forse tra questa nuova razza, possiamo chiamarla così, quasi alla Sergio Leone, questa nuova razza di aziende tecnologiche e le vecchie, le storiche, Microsoft e Apple forse ancora di più. Cioè che adesso queste aziende, OpenAI, vivono molto di più di finanza, di capacità di accumulare tantissimi soldi con una resa, un output finale all'utente dubbio. Non sappiamo quanto di questi vantaggi economici loro vantaggi poi diventeranno vantaggi per l'utente finale con lo sviluppo dell'intelligenza artificiale. Forse Apple aveva nel suo DNA invece un'attenzione maggiore al cliente finale, una voglia di fare le cose lentamente ma bene, con questa sì creatività, capacità di lanciare l'iPhone quando nessuno in quel momento era in grado di farlo, però volerlo fare nel momento giusto, bene, con la qualità giusta, l'usabilità per tutti, è uno spirito completamente diverso rispetto alle start-up, alle aziende tecnologiche attuali più moderne. Questo lo dice anche Spinoza, uno dei primi dipendenti di Apple e ancora che lavora con Apple, in un'intervista al New York Times di ieri.
L'intelligenza artificiale potrebbe ora rappresentare oggi quello che il personal computer rappresentava negli anni 70? Antonio Dini, cosa ne pensa?
Beh, dipende, cioè, sicuramente è una rivoluzione tecnologica notevole della quale ancora stiamo cercando di capire quali sono i confini e siamo ancora nella fase che Umberto Eco, quando si parlava di televisione, definiva degli apocalittici e degli integrati, cioè di chi sostiene che in realtà porterà a disastri e chi sostiene invece che rivoluzionerà tutto quanto in maniera radicale. Sicuramente è un salto di paradigma notevole. A mio avviso si pone su un livello di astrazione diversa rispetto a quello del personal computer, nel senso, mentre il personal computer e poi internet sono un modo per trasportare sempre più vicino alla persona l'elaborazione dei dati, l'accesso alle informazioni, fino ad arrivare agli smartphone, agli smartwatch, agli anelli intelligenti da tenere sulle mani e a tutta una serie di dispositivi che stanno arrivando, l'intelligenza artificiale invece cambia la relazione che noi abbiamo con l'informatica, nel senso che avvicina la complessità e la porta al nostro livello. Non dobbiamo noi imparare a parlare con il computer, ma è il computer che ha imparato a parlare con noi, e questa cosa abilita, secondo me, un vero cambiamento radicale di prospettiva, cioè permette a praticamente tutti, semplicemente dialogando con la macchina, di arrivare a risultati che una volta per alcuni versi erano limitati solo a degli esperti che avevano studiato programmazione.
Alessandro Longo, in chiusura anche a lei faccio la stessa domanda: l'intelligenza artificiale quindi segna un cambio di paradigma netto come poteva essere quello rappresentato dai PC negli anni 70?
Eh sì, però è un cambio di paradigma che ancora non riusciamo a capire dove ci porterà, perché sembra portare oltre l'umano, non è solo la possibilità grazie all'intelligenza artificiale di interagire meglio con le macchine, ma sono le macchine che fanno le cose al posto nostro, con gli agenti di intelligenza artificiale che già ci sono in alcune aziende. Succede appunto questo: tu deleghi al software un compito, non dici soltanto voglio ottenere questo, voglio ottenere questo programma, voglio ottenere questo risultato, questo rapporto, eccetera, questa ricerca, fai tu. Ci sono letteralmente dei manager, dei dipendenti, soprattutto in America, che danno questi comandi, vanno a farsi una passeggiata col cane, come hanno scritto in alcune interviste, tornano e trovano il lavoro fatto. Quindi tu non hai detto alla macchina devi fare questo, questo, quest'altro e vediamo, no, dai solo l'obiettivo. Ma quindi è una delega, adesso c'è una delega forte dall'umano alla macchina, e questo forse è davvero una novità che non c'è stata prima con i computer, che comunque erano sotto il nostro controllo momento per momento.
Grazie ai nostri ospiti, siamo in chiusura in questo approfondimento di Alphaville. Siamo partiti dalla nascita di Apple per poi esplorare il mondo dell'informatica e noi. Grazie a Alessandro Longo, giornalista specializzato in nuove tecnologie, direttore di Agenda Digitale. Grazie, a risentirci presto.
Grazie.
E grazie a Antonio Dini, giornalista, saggista, che tiene corsi su innovazione, cultura digitale e critical thinking all'Università Cattolica di Milano. A presto, arrivederci.
Grazie,
arrivederci.
E grazie ovviamente a Matteo Ongaro.
Grazie a te, Cristina.